Dunque, buongiorno a tutti. Dunque, con questo intervento, con questo PowerPoint, cercherò di raccontarvi un po' un fenomeno molto, molto complesso, molto, molto difficile, che è la vicenda della Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale. Come vedremo, è una vicenda complessa perché in qualche modo all'interno dello spazio jugoslavo si racchiudono un po' tutti gli elementi caratteristici della Seconda Guerra Mondiale in Europa e nel mondo. Ci sono elementi di guerra di liberazione, di guerra civile, di guerra contro i civili e anche aspetti di rivoluzione sociale e politica che infatti porteranno la Jugoslavia ad essere uno Stato comunista alla fine della guerra. Ma cerchiamo di partire dall'inizio. La Jugoslavia viene coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale a partire dal 1941, viene invasa nell'aprile del 1941, quindi in pieno Seconda Guerra Mondiale, con la guerra che è cominciata già da 3 anni. Quando viene coinvolta nella guerra, la Jugoslavia è uno stato relativamente giovane, uno stato che si è formato alla fine della Prima Guerra Mondiale, unendo territori che erano diversi fra loro, che avevano quindi una storia, cultura diversa, avevano appartenuto a imperi differenti, l'impero austro-ungarico a nord e l'impero ottomano a sud. Ma appartenevano anche in qualche modo a un mondo culturale e linguistico comune, che è quello degli slavi del sud. Jug vuol dire appunto sud, quindi Jugoslavia è proprio il paese degli slavi del sud. La Jugoslavia viene coinvolta nella guerra a causa del fallimento della guerra parallela condotta dall'Italia, che viene sconfitta nel suo tentativo di conquistare la Grecia a partire dall'ottobre del 40. E in seguito a questo fallimento la Germania decide di intervenire per aiutare l'Italia e di fatto la Jugoslavia viene invasa per consentire alle truppe tedesche di passare sul territorio jugoslavo per appunto attaccare la Grecia. Come vedete dalle mappe che vi ho fornito, la Jugoslavia viene immediatamente smembrata e divisa in diversi territori. La parte più grande di questi territori è rappresentata dallo Stato, cosiddetto Stato indipendente croato, che è uno Stato collaborazionista, a cui uno Stato dittatoriale, filofascista, il cui capo si chiama Ante Pavelić ed è il leader del movimento nazionalista croato, detto Ustascia. Questo è il territorio più grande, che include gran parte della Croazia, ma anche tutta la Bosnia e Erzegovina, ma come vedete dalle mappe ci sono altre realtà che vengono amministrate in maniera differente. Alcuni territori vengono annessi ai paesi che hanno invaso la Jugoslavia, in particolare l'Italia, che annette le zone più vicine al confine, la Slovenia meridionale, buona parte della Dalmazia, la Germania annette la Slovenia settentrionale, l'Ungheria annette alcuni territori vicino al confine e la Bulgaria annette la Macedonia. Altri territori vengono invece inclusi, diciamo, in aree amministrate già dalla Germania amministrate direttamente, diciamo, dalla Germania e dall'Italia. Ad esempio, il Banato viene amministrato dalla Germania, così come il Kosovo viene incluso nell'Albania, che è amministrata dall'Italia, e altri territori ancora hanno caratteristiche un po' a metà tra una realtà collaborazionista e invece un'occupazione vera e propria militare. Questo riguarda, ad esempio, il Montenegro per l'Italia e la Serbia per la Germania. Come vedete, da una di queste mappe c'è una linea, cosiddetta linea di demarcazione, che divide, diciamo, la zona di influenza italiana, comunque amministrata e controllata dall'esercito italiano, che è quella diciamo a sud-est, e invece l'area amministrata e controllata dai tedeschi a nord. Come vedete quindi da questa separazione, l'Italia praticamente amministra col proprio esercito circa un terzo del territorio jugoslavo, con circa un quinto degli abitanti. Quindi è un territorio abbastanza vasto e significativo quello che finisce per gestire e amministrare l'Italia durante la guerra. Come vi dicevo, la Jugoslavia viene invasa nell'aprile del 41, ma la guerra dura 10 giorni, la Jugoslavia si arrende praticamente subito e quindi apparentemente la guerra è terminata subito già nel 41, ma in realtà la guerra concretamente comincia proprio con la fine dell'invasione militare. L'esercito jugoslavo ufficialmente si arrende, il re, la corona, la corte, i ministri fuggono dalla Jugoslavia e si rifugiano in Inghilterra, ma in realtà comincia quasi subito un movimento di resistenza che inizialmente ha caratteristiche molto variegate, ma che poi si trasformerà sostanzialmente in un movimento di resistenza a guida comunista. Come vi dicevo, in Jugoslavia in realtà accanto alla guerra partigiana ci sono anche altre forme di guerra che in qualche modo includono tutte le tipologie di guerra, la cosiddetta guerra totale, che è appunto la caratteristica più evidente della Seconda Guerra Mondiale, e non a caso la Jugoslavia è uno dei paesi che ha avuto la maggiore percentuale di caduti durante la guerra. Come vedete dalla tabella che vi ho fornito, la Jugoslavia ha circa 1 milione di morti durante la guerra. E, ecco, cerchiamo di vedere quali sono questi diversi elementi, queste diverse guerre che si combattono sul territorio jugoslavo durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima, più evidente, è la guerra di liberazione. La guerra di liberazione, come dicevo, che comincia praticamente subito, ma soprattutto si espande a macchia d'olio dopo l'invasione dell'Unione Sovietica da parte delle truppe tedesche, quindi dopo il 22 giugno del 1941, quando lo stesso Stalin lancia un appello a tutti i partiti comunisti d'Europa per cominciare una guerra partigiana contro i nazisti. E quindi anche in Jugoslavia entrano in campo, diciamo, le forze comuniste, ma anche prima altre forze non comuniste avevano cominciato a prendere le armi e a organizzarsi nelle zone più remote del paese. La resistenza ha quindi caratteristiche molto varie, molto diverse inizialmente, ma nel giro di poco si struttura come un movimento a guida quasi esclusivamente comunista. Questo lo rende la resistenza partigiana differente da altre resistenze europee, perché in questo caso appunto è solo il Partito Comunista con il suo leader, che è appunto Josip Broz, detto Tito, a guidare la resistenza. Di fatto le forze non comuniste che inizialmente avevano in qualche modo collaborato alla resistenza o si mettono sotto il comando del Partito Comunista oppure finiscono per diventare forze collaborazioniste e quindi combattere contro i partigiani. Questo è il caso ad esempio dei cetnici, che sono gruppi di nazionalisti serbi che di fatto inizialmente sono forse i primi che danno vita alla forme di resistenza, ma nel giro di poco diventeranno di fatto una forza collaborazionista che combatte appunto contro gli stessi partigiani. Il movimento partigiano si rivela essere particolarmente forte ed efficace, è presente su quasi tutto il territorio nazionale, e ha una doppia struttura, molto centralizzata, molto piramidale, una struttura politica, che appunto ha guidata dal Partito Comunista, e che ha anche forme, diciamo, di amministrazione dei territori liberati, e una struttura militare, anche se molto gerarchica, molto piramidale, che è costituita da un da un esercito vero e proprio che si struttura nel corso dei mesi, che già dalla metà del 1942 è un vero e proprio esercito, alla fine della guerra conterà circa 500.000 uomini, e che, come vedremo, e si sposta costantemente intorno al proprio gruppo di leader, appunto, e quindi intorno a Tito, e che, come vedremo, è attivo soprattutto nella zona d'occupazione italiana tra Montenegro e Bosnia e Herzegovina. Oltre alla resistenza, naturalmente c'è una controguerriglia, cioè una guerra contro i partigiani. Le forze di occupazione, tra cui anche naturalmente l'esercito italiano, operano nel tentativo di estirpare, di combattere, di distruggere il movimento partigiano. È un tentativo che, come vedremo, si rivelerà fallimentare, ma che produce moltissimi morti, moltissime devastazioni. Di fatto gli occupanti operano, come in tutti i territori occupati, come succederà anche in Italia dopo l'8 settembre del 1943, con una violenta attività repressiva che colpisce in gran parte i civili, in qualche modo ritenuti responsabili o comunque fiancheggiatori della guerra, della lotta partigiana. Anche l'esercito italiano quindi commette innumerevoli crimini contro le popolazioni civili, appunto crimini che, come vedremo, sono simili nella tipologia, nella forma, anche se a quelli commessi dai tedeschi nel territorio italiano dopo l'8 settembre, anche se con diciamo numeri di morti forse leggermente minori. Uno dei tanti ordini, ma è quello più noto e più significativo perché riguarda tutta la Jugoslavia occupata dagli italiani. Uno degli ordini repressivi appunto più noti si chiama Circolare 3C, vi ho riportato alcuni brani nel vostro PowerPoint, ecco la Circolare 3C proprio in qualche modo rappresenta una serie di norme che regolarizzano la guerra contro i partigiani e che, come vedremo, appunto identificano essenzialmente i civili come responsabili e quindi colpisce essenzialmente i civili. Innanzitutto è interessante notare come nella stessa circolare 3C si fa riferimento a questo mito del bravo italiano, che in qualche modo questi stessi ordini finiscono per smentire, che deve essere cancellato. I generali italiani vogliono proprio cancellare quest'idea del bravo italiano per spingere i soldati italiani invece ad essere violenti anche contro le popolazioni civili. La circolare quindi prevede rappresaglie appunto che colpiscono i civili, fucilazioni di ostaggi, ovviamente fucilazioni di partigiani catturati, distruzioni e devastazioni di ogni genere nei territori dove attiva la resistenza. Ma anche deportazioni. Questo forse è l'elemento più rilevante dell'attività repressiva italiana. Gli italiani finiscono per deportare circa 100.000 jugoslavi, in gran parte civili, non si tratta di partigiani, sono civili che risiedono nelle zone dove attiva la resistenza e che quindi vengono deportati per questa ragione, per togliere, diciamo, alla resistenza l'appoggio delle popolazioni civili. Appunto circa 100.000 vengono deportati, su 100.000 sono circa 5.000 i morti. Ovviamente non si tratta di campi di sterminio, sono campi di internamento dove però le condizioni di vita sono veramente al limite della sopportazione. Il più noto di questi campi è il campo di Arbe, sull'isola di Rab, in Dalmazia, dove muoiono circa 1.500 persone, in gran parte donne e bambini. Ecco, parallelamente alla guerra partigiana e alla guerra contro i partigiani, c'è una si sviluppa sul territorio jugoslavo una guerra civile che è sostanzialmente condotta da gran parte delle forze che collaborano con fascisti e nazisti contro i partigiani e i loro sostenitori. Una guerra civile che ha diciamo, l'obiettivo di non solo di imporre il controllo del territorio in quel momento, ma anche una prospettiva futura di controllo dell'intero paese alla fine della guerra. Sono gli stessi occupanti, in particolare gli italiani, che danno avvio a queste forme di collaborazioni con la creazione, per esempio, dello Stato croato di cui parlavo prima, ma anche appoggiando, per esempio, i nazionalisti serbi, appunto i cetnici, che inizialmente sono una forza partigiana, ma che vengono trasformati proprio grazie anche alla volontà italiana in una forza collaborazionista. Queste forze quindi vengono armate e appoggiate dagli eserciti occupanti e combattono appunto contro la resistenza. Hanno sempre una base nazionale, questo è l'elemento più significativo, mentre le forze partigiane, l'esercito partigiano, che è un esercito guidato da comunisti, quindi ha una prospettiva internazionalista, ma ha anche una prospettiva jugoslava, cioè vorrebbe ricreare uno stato jugoslavo. Invece, queste forze collaborazioniste sono tutte di tipo nazionalista. Ci sono appunto i nazionalisti croati, gli Ustascia, i nazionalisti serbi, i cetnici, ma ci sono anche forme più particolari. Ad esempio, vi ho mostrato una foto di SS musulmane. Vengono create due divisioni di SS composte da musulmani di Bosnia che quindi combattono direttamente nell'esercito nazista. Queste forze quindi hanno una motivazione politica comune, che è quella di combattere contro il comunismo, ma anche contro la riunificazione jugoslava di fatto, perché appunto sono forze anti-jugoslave, sono forze nazionaliste e vorrebbero creare degli stati nazionali più piccoli rispetto alla Jugoslavia. Sicuramente la forza che ha diciamo, un antagonismo maggiore rispetto e anche possibilità superiore rispetto ad altre forze nella lotta contro i partigiani comunisti è quella composta dai cetnici serbi, perché i cetnici in qualche modo si rappresentano in Occidente, quindi presso le forze alleate, come dei partigiani, quindi ottengono comunque l'appoggio degli angloamericani, almeno fino alla fine del 43, all'inizio del 44, come forza partigiana, pur combattendo concretamente contro i partigiani comunisti. Quindi mantengono questa ambiguità che gli consente, fino quasi alla fine della guerra, di avere qualche chance di governare il territorio anche in caso di sconfitta della Germania, quindi di vittoria degli alleati nella guerra. Ecco, oltre alla guerra civile, sul territorio jugoslavo si combatte anche una guerra ai civili, che è un concetto molto diverso. Un concetto diverso perché la guerra ai civili è una guerra combattuta non da eserciti contrapposti, come accade anche da bande partigiane, diciamo così, da bande contrapposte, come accade nella guerra civile, ma da eserciti, da uomini in armi contro civili disarmati. In questo caso lo scopo è quasi sempre quello di creare stati nazionali, quindi creare territori etnicamente puri, etnicamente puliti. E questo è appunto lo scopo principale di queste forze nazionaliste, ma anche collaborazioniste, quindi cetnici, Ustascia, di cui ho già parlato. Che appunto non solo combattono contro i partigiani, ma anche compiono massacri, tentativi di sterminio vero e proprio di parti di popolazioni presenti sul territorio jugoslavo per creare appunto territori etnicamente puri. Tutte queste forze sono, lo ripeto, appoggiate, armate e diciamo appunto logisticamente appoggiate, aiutate dall'esercito italiano, sia politicamente nella creazione di territori autonomi, sia militarmente. Forse l'esempio più noto e più drammatico riguarda il tentativo da parte degli Ustascia croati di sterminare non soltanto le minoranze ebraiche e zingare presenti sul loro territorio, ma anche l'intera popolazione serba, che rappresenta circa il 30% della popolazione dei territori inglobati nello Stato croato. E questo viene condotto anche attraverso dei veri e propri campi di sterminio. Il più noto è il campo di Jasenovac, che è di fatto l'unico campo di sterminio presente in Europa, non amministrato dai nazisti, ma appunto dagli Ustascia croati. C'è un altro elemento significativo nella guerra che si combatte in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale, che è quello della rivoluzione politica e sociale, che è portata avanti dai partigiani a guida comunista contro le elite tradizionali, nel tentativo appunto di, nel corso della lotta, instaurare un nuovo sistema, un nuovo regime, cosa che effettivamente avverrà alla fine della guerra. Quindi già nel corso della guerra e poi nell'immediato fine della guerra avvengono una serie di epurazioni politiche contro quelli che vengono considerati appunto i responsabili del vecchio regime. O della collaborazione con gli occupanti. In questo contesto rientrano quindi in qualche modo anche il fenomeno delle foibe, sia nel 43 sia nel 45, nella zona che confina con l'Italia. Ecco, quindi in qualche modo la resistenza comunista quindi non combatte soltanto per liberare il paese, ma combatte già in una prospettiva di amministrare il paese nel dopoguerra. In una logica diversa, con un regime diverso, appunto, un regime di tipo comunista. C'è un momento di svolta nella storia jugoslava che durante la Seconda Guerra Mondiale, che è il 1943, un po' come succede in tutta la guerra europea, ma nello specifico in questo territorio ci sono una serie di eventi significativi. Nel 1943. Uno di questi sono una serie di grandi battaglie che si combattono proprio sul terreno, in particolare proprio nelle zone di occupazione italiana, quindi tra l'Erzegovina e il Montenegro. Si combattono una serie di battaglie che sono tentativi di annientamento dell'esercito partigiano da parte dei tedeschi e degli italiani, ma che invece non riescono, in qualche modo i partigiani non vincono queste battaglie, ma sopravvivono, diciamo, non vengono del tutto cancellati, e quindi riescono a sopravvivere a questo tentativo di eliminazione e ne escono in qualche modo rafforzati. Ne escono rafforzati sia dal punto di vista, diciamo, di politica internazionale, perché in qualche modo combattendo queste battaglie dimostrano agli alleati angloamericani di essere una vera forza di resistenza, molto più coerente, molto più decisamente attiva contro gli occupanti rispetto appunto ai cetnici, che invece sono esplicitamente dei collaborazionisti in quel momento e che combattono chiaramente contro i partigiani. E quindi ci sono una serie di missioni alleate che arrivano in questi territori proprio durante queste battaglie, che si convincono definitivamente di dover dare appoggio sia politico sia concretamente militare alle forze comuniste e non più ai cetnici. E questa è sicuramente una svolta fondamentale nella storia della resistenza in Jugoslavia. Ma non solo. Poco dopo, diciamo, la fine di queste battaglie, che durano praticamente dal febbraio del 43 fino alla fine dell'estate, praticamente a luglio-agosto del 43, avviene l'8 settembre, quindi c'è una nuova svolta internazionale che riguarda moltissimo anche la Jugoslavia, perché in Jugoslavia l'Italia schierava circa 300.000 uomini, è un territorio molto rilevante dal punto di vista della presenza anche militare italiana. E quindi l'uscita dell'Italia dalla guerra comporta la scomparsa improvvisa di 300.000 nemici, quindi un numero molto rilevante di nemici in meno da combattere, ma anche l'entrata nell'esercito partigiano jugoslavo di circa 30.000 italiani che riescono a sfuggire alla deportazione tedesca e decidono di schierarsi con i loro nemici di prima, quindi con i partigiani comunisti. È una scelta molto difficile, una scelta coraggiosa, una scelta a cui ho dedicato molte delle mie ricerche, in particolare riguardo alla divisione italiana partigiana Garibaldi, che è attiva in Montenegro, di cui vedete anche qua il monumento creato a Plevia, appunto in Montenegro, composta da circa 20.000 italiani, quindi una buona percentuale degli italiani che scelgono di combattere con i partigiani jugoslavi sono proprio attivi in Montenegro e formano questa divisione partigiana. Circa la metà moriranno durante la guerra, quindi una vicenda anche particolarmente drammatica. L'8 settembre quindi comporta non soltanto la sconfitta di una pa buona parte degli avversari del movimento partigiano, ma anche l'ingresso nell'esercito partigiano jugoslavo di decine di migliaia di nuovi partigiani, ma anche la cattura di equipaggiamento, armi, cibo proveniente dall'esercito italiano che possono essere molto, molto utili nel proseguo della guerra. E poi c'è sempre nel 1943, nell'autunno, in questo caso nel novembre del 1943, la prima grande assemblea politica, in qualche modo indetta dall'esercito partigiano, che si chiama AVNOI, è una sigla che sostanzialmente rappresenta una sorta di Parlamento, diciamo così, un primo embrione di rappresentanza democratica in cui si radunano presso Jajce in Bosnia rappresentanti di tutti i popoli jugoslavi per proclamare, diciamo, la fondazione della nuova Jugoslavia. Il 29 novembre del 1943 rappresenta la data ufficiale di fondazione della Jugoslavia del dopoguerra. Ecco, cerchiamo di capire come si è arrivati a questo successo, come la Jugoslavia, come il movimento di resistenza jugoslavo è riuscito ad ottenere questo successo straordinario. Alcuni elementi sono già stati detti, l'appoggio finalmente ottenuto dagli angloamericani, la capacità di strutturarsi in maniera organica e gerarchica del movimento partigiano, una guida molto netta da parte del Partito Comunista e anche la vittoria o comunque la sopravvivenza nelle grandi battaglie del 43. Però ci sono sicuramente altri elementi che vanno sottolineati per comprendere come è stato possibile che il più piccolo partito comunista d'Europa, il Partito Comunista Jugoslavo, era il più piccolo partito comunista d'Europa all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, riesca a guidare il più grande movimento di liberazione d'Europa, l'unico che riesce a liberare autonomamente l'intero paese, tranne Belgrado, che viene liberata, la capitale viene liberata dall'Armata Rossa di fatto, ma libera l'intero paese da solo con le proprie forze, senza appoggi esterni. Ecco, com'è possibile tutto questo? Come è possibile anche che un'organizzazione quindi così minoritaria e così elitaria come il Partito Comunista, così legata anche alle città, alle fabbriche, si riesca ad avere successo in un'area rurale, nelle campagne più arretrate della Jugoslavia, dove è attiva principalmente la Jugoslavia? Ecco, ci sono una serie di risposte, non c'è una risposta univoca, ma direi una serie di risposte si possono dare. Una di queste, come dicevo, riguarda il riconoscimento da parte degli alleati occidentali, questa è sicuramente una svolta fondamentale. viene dato? Perché arriva questo riconoscimento? Arriva appunto essenzialmente nel 1943, nel momento in cui si combattono quelle grandi battaglie a cui facevo riferimento prima, un momento in cui diventa chiaro agli alleati occidentali che hanno cominciato a mandare appunto delle missioni segrete in Jugoslavia, che i comunisti non solo combattono realmente contro gli occupanti, ma combattono in maniera anche realmente efficace contro gli occupanti, mentre contemporaneamente è chiaro che i cetnici, che si erano rappresentati fino ad allora come dei partigiani, diciamo, monarchici, non sono realmente dei partigiani, ma di fatto collaborano con gli occupanti contro il movimento di resistenza. E quindi c'è una svolta che si rivelerà decisiva. Al tempo stesso, diciamo, questa svolta rientra in una strategia più grande. Da una parte, i servizi americani, in generale gli Stati Uniti, guidati ancora da Roosevelt, hanno una prospettiva molto accogliente rispetto all'Unione Sovietica, rispetto in generale ai comunisti, nella guerra, diciamo, nell'alleanza internazionale contro la Germania. Dall'altra, lo stesso Winston Churchill, quindi il primo ministro inglese, che invece è fortemente, esplicitamente anticomunista, pensa ancora di poter attrarre Tito nel campo occidentale, in qualche modo considerandolo non così dipendente dalla volontà sovietica, anche perché in realtà lo stesso Stalin, già negli anni della guerra, ha un atteggiamento ambiguo nei confronti della resistenza jugoslava, è spesso critico verso lo stesso Tito, in particolare proprio per la scelta di Tito di condurre una guerra a guida esclusivamente comunista e quindi senza appoggi di altri partiti conservatori, come avviene invece ad esempio in Italia. E quindi ecco, c'è questa strategia da parte di Churchill, un tentativo di coinvolgere, diciamo, in qualche modo Tito nel campo occidentale. Dall'altra parte c'è anche una notevole forza di volontà dimostrata dagli stessi comunisti nel corso della guerra. Non voglio esagerare, diciamo, il ruolo, la capacità del Partito Comunista jugoslavo, ma senz'altro in quegli anni la leadership del Partito Comunista dimostra una straordinaria capacità organizzativa. Sicuramente un'abitudine alla clandestinità. Il Partito Comunista Jugoslavo è praticamente sempre stato clandestino, anche negli anni precedenti era fuori legge, quindi c'è un'abitudine a lavorare in clandestinità, a non farsi scoprire, una serietà, anche una severità, se vogliamo, che però è molto efficace in un contesto di guerra. E in qualche modo l'onestà, lo sprezzo della propria stessa vita da parte di molti leader comunisti sono un modello per gli altri combattenti e anche una straordinaria capacità propagandistica. Su questo i comunisti sono senz'altro molto, molto abili e molto più abili dei loro avversari. È interessante, soprattutto nel caso italiano, notare come a fronte della incapacità da parte dei leader italiani di convincere i propri soldati delle motivazioni della guerra, in fondo non è chiaro ai soldati italiani perché si trovano in guerra in Jugoslavia, quali sono i loro nemici. Da una parte gli viene detto che i nemici sono nemici ideologici, sono i partigiani comunisti, però dall'altra, appunto, queste repressioni che colpiscono le popolazioni civili fanno credere che di fatto sia tutta la popolazione jugoslava nemica, e quindi le indicazioni sono molto confuse, i soldati italiani sono molto confusi. Dall'altra parte, invece, la propaganda comunista è molto chiara, è molto esplicita: i nemici vengono identificati come nemici politici, sono il fascismo il nemico, non è il popolo italiano, non sono i soldati italiani. Non a caso, dopo l'8 settembre, decine di migliaia di soldati italiani vengono accolti nell'esercito partigiano. Questa stessa capacità propagandistica viene invidiata dagli stessi leader fascisti. Bastianini, che è uno dei più importanti gerarchi fascisti, che è governatore della Dalmazia negli anni della guerra, dichiara esplicitamente la capacità dei comunisti di convincere le popolazioni molto più di quanto riesca a fare lui stesso con la sua macchina di propaganda. E poi sicuramente non va sottovalutata la capacità di leadership, il carisma dello stesso Tito, che si dimostrerà poi uno straordinario statista anche negli anni successivi di governo della Jugoslavia. Questo è sicuramente un altro elemento che va sottolineato nelle ragioni del successo partigiano. Un altro elemento riguarda proprio le capacità militari, in qualche modo, diciamo, le abilità tattiche e strategiche dell'esercito partigiano jugoslavo. Come dicevo, fin dall'inizio si crea un vero e proprio esercito partigiano, compatto, che combatte sotto un solo comando, e quindi riesce ad avere in qualche modo la superiorità numerica, se non tecnica, diciamo, militare, nei singoli combattimenti. Molto spesso le guarnigioni italiane vengono attaccate da forze soverchianti da parte dei partigiani, non perché i partigiani siano di più, ma perché sono di più in quello specifico scontro. E quindi quasi sempre tengono iniziativa, riescono a vincere e sono anche in continuo movimento, quindi riescono a sfuggire agli attacchi nemici, compiono imboscate, compiono attacchi rapidi come nel classico stile della guerriglia, ma avendo però una struttura di comando molto ben organizzata. E questo rappresenta una superiorità sia rispetto all'esercito italiano, che invece è molto tradizionale, molto lento, molto impacciato, sia rispetto anche agli avversari, diciamo, interni della Jugoslavia. Ad esempio, un movimento cetnico, i cetnici serbi di cui dicevo prima, che sono più numerosi, numericamente sono di più dei partigiani, almeno fino al 43, ma sono divisi in piccole bande, in singole bande che sono legate al loro territorio, sono di fatto delle bande di difesa territoriale dei singoli paesi o delle singole regioni e non riescono a costituire un vero e proprio esercito. L'altro elemento riguarda l'ideologia comunista. L'ideologia comunista è un'ideologia che è poco conosciuta, appunto il Partito Comunista è sempre stato molto minoritario, in Jugoslavia non è conosciuta nemmeno la gran parte dei partigiani che combattono nella resistenza comunista, ma viene conosciuta in maniera diciamo molto, molto semplice, molto semplificata e viene percepita come un'idea salvifica, un modo per uscire attraverso anche elementi di modernità, di cambiamento, di rivolgimento sociale da un contesto di violenza, di distruzione del vecchio Stato. Pensiamo, come dicevo, la Jugoslavia è uno dei territori più devastati dalla guerra, uno dei territori che ha avuto il maggior numero di morti, quindi immaginiamo territori completamente distrutti dalla guerra in cui appunto le vecchie élite, le vecchie leadership vengono distrutte, vengono uccise, tutto cambia molto rapidamente, interi villaggi vengono distrutti, le città sono bombardate, insomma è una situazione drammatica in cui c'è la necessità, si sente proprio la necessità di uscire con forze nuove, con una mentalità nuova da questo contesto di guerra. E quindi l'idea comunista, anche se poco conosciuta, anche se conosciuta in maniera vaga, sembra essere un'idea di progresso, un'idea moderna, un'idea di novità che viene colta quindi da molte persone. In particolare viene colta da chi? Dai giovani e dalle donne. In qualche modo quest'idea, ma anche la pratica portata avanti dall'esercito partigiano, favorisce queste due parti di popolazione che sono sempre state invece marginali nel contesto jugoslavo, un contesto patriarcale, tradizionale, eccetera. I giovani acquisiscono rapidamente potere, nell'esercito partigiano ci sono generali di 25-30 anni, ci sono donne che fanno carriera, che combattono armate nell'esercito partigiano, ma anche che fanno carriera politicamente, diciamo così, all'interno dell'organizzazione partigiana. Addirittura in alcune aree dove gli uomini non ci sono, di fatto. Sono tutti in guerra. In ogni luogo in cui i partigiani jugoslavi arrivano, indicano elezioni a suffragio universale, quindi maschile e femminile, per creare istituzioni, diciamo, di autogoverno. Ecco, in queste elezioni molto spesso sono le donne a partecipare in maggioranza, appunto perché gli uomini non ci sono, sono in guerra o sono stati uccisi, e molte donne vengono anche elette in questa realtà. È vero, a livello più alto, nell'Avnoi, per esempio, in questa assemblea di cui parlavo prima, le donne sono la minoranza, ma sono comunque rappresentate, e sono rappresentate a livello politico basso in tutte le realtà di villaggio, di paese. E quindi, in qualche modo, questa straordinaria novità anche delle donne che combattono, le donne che possono votare, che vengono elette. È un'occasione di emancipazione per le donne che sembra straordinaria. Quindi l'appoggio femminile alla causa partigiana è sicuramente molto significativo, come appunto è molto significativo l'apporto dei giovani. La maggior parte dei soldati in ogni guerra sono ragazzi, sono giovani, e nella guerra partigiana jugoslava i giovani sembrano avere grandi prospettive, grandi possibilità che invece non hanno in un esercito tradizionale, in un contesto più arcaico. E l'ultimo elemento che vorrei sottolineare riguarda l'idea jugoslava. I partigiani jugoslavi, i partigiani comunisti, sono gli unici che portano avanti l'idea di ricostituzione di uno Stato jugoslavo unitario. Non è soltanto una propaganda, non è soltanto un'idea politica, è un comportamento concreto. All'interno dell'esercito partigiano sono presenti partigiani provenienti da ogni nazionalità, combattono tutti insieme, fianco a fianco, muoiono fianco a fianco insieme per un ideale comune. Oltretutto, il movimento partigiano jugoslavo offre un'alternativa rispetto a quella che era la Jugoslavia precedente. L'idea non è quella di ricostituire una Jugoslavia unitaria come prima, quindi centralizzata, guidata da Belgrado, con una preponderanza serba, ma l'idea di creare uno stato federalista, uno stato in cui ogni popolo abbia la sua repubblica e la sua rappresentanza politica, e che tutti i popoli siano rappresentati in egual modo. Non solo, ma in qualche modo. Il progetto di Jugoslavia post bellica proposto dal movimento partigiano soddisfa addirittura in alcuni casi meglio gli stessi nazionalisti degli obiettivi nazionali. Offre ai musulmani di Bosnia un proprio stato, una propria repubblica, offre ai nazionalisti sloveni l'ipotesi, che poi non verrà realizzata, di conquistare territori che appartenevano all'Italia prima della guerra, e addirittura a Trieste. Offre alla Croazia l'inclusione nel proprio stato dell'Istria a maggioranza croata. Quindi in questo senso, anche in un'ottica nazionalista, il movimento unitario partigiano jugoslavo ha più successo gli stessi nazionalisti, che invece sono legati sono collaborazionisti, sono legati agli invasori. Lo stesso Ante Pavelić, lo stesso movimento nazionalista Ustascia, non può offrire le stesse garanzie che offrono i partigiani comunisti, perché è alleato con la Germania fascista, e quindi la Croazia non potrà mai ottenere l'Istria da Mussolini. mentre la poteva ottenere sconfiggendo Mussolini. Inoltre, forse questo è l'elemento più significativo, i leader nazionalisti durante la guerra hanno dimostrato come in un territorio così misto come quello jugoslavo creare degli stati nazionali può essere fatto soltanto mediante lo sterminio reciproco, solo massacrando decine di migliaia di non croati o non serbi a seconda dei territori si possono ottenere degli stati nazionali. I partigiani offrono un'alternativa. Non è necessario sterminarci tra di noi, si può convivere insieme in un contesto in cui ogni popolo abbia la sua rappresentanza politica. In tutti questi elementi, ecco, che sono elementi che in qualche modo spiegano tutti insieme il successo partigiano. Non va dimenticata la debolezza degli altri, degli avversari, non soltanto dei cetnici, degli ustascia, come dicevo, una debolezza dovuta essenzialmente alla collaborazione con lo straniero, con l'invasore, ma anche degli stessi invasori. La Germania nazista ha i suoi problemi, ovviamente schiera delle truppe in quest'area, ma è impegnata su fronti ben più importanti, soprattutto quello sovietico. L'Italia invece impiega nel territorio jugoslavo una parte molto importante del proprio esercito e delle proprie strutture anche di governo. Alcuni dei suoi uomini migliori, alcuni dei suoi generali più preparati vengono impiegati in questo territorio perché è un territorio che rappresenta per l'Italia un grande successo d'immagine, un territorio significativo da un punto di vista anche storico-culturale, in particolare la Dalmazia. E quindi c'è un grande impegno da parte dell'Italia, un impegno che però si rivela fallimentare. Di fatto l'Italia favorisce collaborazionisti locali, appunto crea un grande sistema di collaborazione con gli ustascia, con i cetnici, ma sono realtà che sono in contrasto tra di loro, quindi in qualche modo contraddittorio. L'Italia mostra una clamorosa debolezza militare che ha già dimostrato in altri contesti, ma qui teoricamente combattendo contro bande partigiane dovrebbe essere più efficace, invece fatica a mantenere il controllo del territorio, per questo anche si lega alle forze collaborazioniste, ma comunque molto spesso viene sconfitta militarmente dai partigiani jugoslavi, in particolare in quelle battaglie del 43 di cui vi parlavo. E poi appunto una clamorosa debolezza politico-ideologica, l'incapacità proprio di convincere non la popolazione civile, ma gli stessi soldati italiani delle motivazioni, della guerra. Sono motivazioni ideologiche, sono motivazioni nazionali. Tutto questo è poco chiaro agli stessi soldati, che in qualche modo si trovano, a combattere in situazioni di debolezza, sia militare, concretamente in ogni singolo scontro sono spesso in inferiorità. Ma anche di debolezza psicologica, di debolezza morale, per quale ragione combattono, perché commettono crimini, perché fucilano civili, perché internano intere famiglie, non lo sanno e quindi difficilmente riescono a combattere efficacemente in un contesto in cui non sanno per quale ragione combattono. Tutto ciò favorisce in qualche modo il movimento partigiano, la debolezza italiana è un elemento fondamentale, non a caso, come dicevo all'inizio. Il movimento partigiano è attivo soprattutto nella zona di occupazione italiana, perché qui riescono meglio a ottenere successi, a controllare il territorio, a sconfiggere appunto nei singoli scontri i soldati italiani. E infatti non a caso la svolta dell'8 settembre sarà significativa anche per questa ragione. Rappresenta una prima vittoria partigiana che porterà poi alla vittoria decisiva nella primavera del 45. Grazie a tutti e buon lavoro.